Radio Iberico!
E sono le 11.07, siamo quasi puntuali, è incredibile per noi. E dovremo avere in linea Andrea Staid, che è un compagno antropologo e anche autore del libro La Casa Vivente. Ci sei, Andre?
Ciao, ciao a tutte!
Ciao, ormai sei di casa, è la seconda volta che sei qui con noi a Radio Iperico, quindi più o meno dai, ti conoscono, noi ci conosciamo da tanto, quindi siamo contenti sempre di averti qua con noi. Allora, ti abbiamo chiamato per presentare questa ultima uscita che è il tuo libro La Casa Vivente. Ci vuoi? È un altro libro sull'abitare, sappiamo che ne hai fatto un altro. E ci vuoi raccontare un po' come è nato questo progetto?
Oh yes, allora intanto volevo ringraziarvi e poi dire due cose stupide ma non troppo, che la questione di questo periodo storico che stiamo vivendo con tutte queste restrizioni ci porta a diventare puntuali, cosa incredibile,
perché credo di non aver fatto anche
nulla,
noi.
Nulla con voi che sia stata veramente così puntuale. E poi l'altra cosa, che in più invece che essere lì a godermi la vita insieme a voi sono rimasto a casa incastrato fra mille cose online, quindi insomma dobbiamo assolutamente fare di tutto per far sì che questa cosa finisca. E infatti poi la proposta è di cercare di organizzare qualcosa o quest'estate o subito dopo l'estate in mezzo a un bosco, in spiaggia, dove ci pare, insomma, però secondo me sarebbe bello parlarne dal vivo, anche perché la casa vivente nasce proprio dalla riflessione di riconcepire il modo in cui viviamo gli spazi e in cui pensiamo alla casa. Questa cosa nasce molto prima in realtà di questo periodo che stiamo vivendo. Anzi, soltanto la fase conclusiva di questo libro nasce nel periodo, diciamo, del Covid, della pandemia legata al Covid, delle tutti i discorsi di lockdown e stati di emergenza vari, e nasce proprio negli ultimi 10 anni, direi addirittura, cioè da quando ho cominciato a viaggiare, a incontrare, a fare etnografie nel mondo dell'abitare indigeno in giro per il mondo. E vedendo questi modi di abitare ho cercato di fare delle riflessioni sul come abitiamo noi. Noi intendo un macro noi che non esiste in realtà, però per facilitare la comprensione adesso così con due parole, un noi intendo occidentali, cioè tendenzialmente che la maggior parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Iperico, per quanto in conflitto con la società, per quanto in critica alla gerarchia dominante statale, quasi sicuramente non tutte, non tutti, ma saranno nati in un appartamento, in una villa, in casa popolare, però tendenzialmente saranno in pochi e poche quelle che sono nate in una casa vernacolare, autocostruita, in relazione con la comunità. E quindi insomma parte da questo e dall'importanza, cosa che lega alla mia, il mio modo di pensare la vita e l'attivismo, la militanza politica, chiamiamola un po' come preferiamo, che è quella di pensare un abitare che sia intraspecifico, cioè in relazione con le altre specie viventi. Quindi il libro come centro ha una critica all'antropocentrismo, che è anche quello libertario purtroppo a volte, e quindi di pensare l'uomo inteso come Homo sapiens sapiens che può dominare le altre specie, cioè l'uomo posto centro, maschio, bianco, cose di questo tipo, e che la casa appunto sia invece una relazione possibile e differente con animali non umani e vegetali. E poi sul pensamento proprio di un'architettura che abbia a che fare con il vegetale e quindi che sia un modo di ripensare una geopolitica degli interni, cioè di come l'interno deve esplodere nell'esterno. Quindi tutto questo detto in modo abbastanza confusionario, però sono i motivi che mi hanno spinto a scrivere questo testo.
Certo, allora io ce l'ho qua in mano, anche se metto le mani avanti non sono riuscita a leggerlo tutto, ma è sul mio comodino da un po' perché tra una cosa e l'altra insomma lo leggo un po' a spizzichi e bocconi, perché anch'io ahimè in questo periodo sono subissata da incontri online e quant'altro, quindi capisco benissimo. Niente, ce l'ho qua tra le mani, è molto bello.
Una brutta copertina purtroppo, a
È vero.
parte anche un po' antipatica, però.
Allora, niente, ti volevo dire questa cosa, forse non so se è per mia ignoranza, ma una cosa che mi ha colpito è l'aggettivo vernacolare legato all'architettura che non avevo mai sentito finora, no? Quindi sono andata un po' a sbirciare anche su internet per capire meglio cioè, di cosa si tratta e mi ha molto colpito e niente, se ci vuoi dire qualcosa su quel capitolo che è il capitolo legato proprio alle case, alle popolazioni, eccetera, no?
Sì, praticamente invece che fare il mio solito libro peso e noioso totalmente, questa volta ci ho messo un capitolo che poi è reale, è un capitolo frutto dei miei viaggi e delle mie ricerche antropologiche, che però è un po' il giro del mondo attraverso le architetture, cioè un giro del mondo attraverso le case che ho abitato o che ho visto in giro per il mondo. Oltretutto, stiamo facendo uno spettacolo, una performance video musica su quel capitolo che sarà un po' divertente, infatti finalmente qualcosa anche di divertente su quello che scrivo e dove appunto facciamo fare un giro al lettore o al possibile lettore lettrice attraverso le architetture appunto indigene o vernacolari, perché poi possiamo usare questi due termini, nel senso che l'architettura vernacolare significa un'architettura che ha a che fare con la consapevolezza dei luoghi dove abitiamo. E quindi sapere dove siamo, i venti, i mari, il sole dove batte, l'acqua dove c'è, e sui materiali, cioè come costruiamo una casa nell'Appennino Ligure, col cemento, il ferro, la plastica o con i materiali che ci sono sul luogo e che sono reperibili sul luogo. Ecco, diciamo che la seconda risposta sarebbe quella vernacolare, quindi che poi è il modo in cui abbiamo costruito fino praticamente quasi, non ovunque, ma fino alla rivoluzione industriale, fino al dominio del progresso e della tecnica, ne abbiamo costruito in modo vernacolare. E questo modo vernacolare ha un impatto molto più basso, si pone in relazione con gli agenti atmosferici e non soltanto che ci circondano, ed è un modo corretto e intelligente di costruire e di abitare. Ed è il modo, ovviamente, che il 90% delle popolazioni indigene ancora oggi utilizzano. E quindi
Certo.
questo per me era molto interessante portarlo alle lettrici e ai lettori. E c'è proprio questo capitolo, che è il terzo, se non sbaglio, nella fase finale del libro di il terzo, che è un giro del mondo, cioè proprio io cerco di prendervi per mano e farvi fare un po' un viaggio psicogeografico in tutte queste case e vedere come ancora si costruisce o si è costruito in passato, perché in effetti non tutte le cose, come c'è scritto, ancora resistono alla dominazione del progresso eurocentrico occidentale, però insomma è un viaggio interessante dentro queste architetture vernacolari. E il capitolo finisce con un'esperienza molto contemporanea, che è quella delle Earthships di Michael Reynolds, che è un architetto anarchico nato, adesso non mi ricordo in quale stato degli Stati Uniti, comunque statunitense, che oltretutto dopo 20 anni di lotta è riuscito anche a portare a casa qualche vittoria insieme ai suoi collettivi e alle varie persone che lavorano con lui, e parla di queste Earthship, appunto, che sono delle case autonome, totalmente indipendenti dall'utilizzo di idrocarburi, di cose inquinanti, oltretutto indipendenti anche dallo Stato, nel senso che producono energia, producono acqua, e quindi insomma riescono anche a essere indipendenti da quelli che sono gli allacci alle varie reti, e quindi insomma sono case estremamente belle, super contemporanee, dove si unisce un po' il sapere vernacolare, lo sguardo sul passato, ma anche a quello che possono essere delle innovazioni del presente. E parte anche da una constatazione che secondo me è molto importante, che non so se poi questa poteva essere già un'altra domanda, ma intanto io anticipo qualcosa, che è quella del che cosa significa essere realmente ecologici, no? E sociali. E quindi il fatto che costruirsi la casa in paglia in cima al monte perché te lo puoi permettere, poi vai in giro con il SUV o cose simili, non è un modo di vivere ecologico e socialmente interessante. Queste Earthship sono fatte con i rifiuti, nel senso con lattine, copertoni, però poi purificati appunto con l'utilizzo della terra e con materiali non inquinanti o a basso tasso di inquinamento, quindi basate su ecologismo e autorecupero, autocostruzione, cioè do it yourself, all'esposizione massima delle sue possibilità.
Certo, no, hai fatto bene invece ad anticipare, insomma, tutto quello che riesci su questo libro perché così diamo un'idea più chiara a chi ci sta ascoltando. E dicevo prima che l'aggettivo vernacolare mi ha colpito anche perché dopo andando a spulciare, insomma, il significato un po' anche così in rete. Mi sono resa conto un po' di quello che dicevi poco fa, cioè che in realtà è il modo di costruire che fino a 8 anni fa si utilizzava anche qui, non so, forse i nonni, i bisnonni, i trisnonni, ecco. E il fatto che adesso ci sia bisogno di utilizzare questo aggettivo, secondo me, è indice del fatto che è stata abbandonata questa attenzione rispetto al modo di costruire, e quindi mi ha fatto molto riflettere questa cosa, ecco, volevo così condividerla con te.
Certo.
Andando avanti nel libro, appunto, si vede che appunto parti dal tuo giro del mondo in cui descrivi tutte le case che hai incontrato, le varie architetture così, e poi arrivi alla fine a parlare della tua casa, mi sembra, giusto? Dello studio che hai costruito.
Sì, non solo, cioè sì, con della mia casa, nel senso che la questione è questa, che vabbè, prima di tornare, è un libro di viaggi e di comprensione di queste tematiche di cui abbiamo parlato attraverso proprio l'incontro con l'alterità. Quindi tanti viaggi, tanti luoghi, tante scoperte, viaggi che a volte possono essere anche lontano dal mio sé, ma non lontano dal mio luogo geografico. E poi c'è un ritorno, e il ritorno è quello appunto di casa mia adesso, di quella che è diventata casa mia negli ultimi anni, e quindi si parla della mia esperienza pratica, potremmo dire, scappare un po' dalla società dei consumi e cercare di imparare a gestire la propria vita con le mani. E quindi parlo di, erano già 20 anni che parlavo di queste cose, ma non le facevo, cioè autoproduzione, quindi il fatto che negli ultimi anni non compro quasi più niente che possa arrivare dalla grande distribuzione perché la coltivo insieme ai miei amici, ai miei compagni e a quelli che attraversano questa casa. E, riscaldamento, cercare di non utilizzare gas e cose di questo tipo, ma pulire i boschi e scaldarsi con la legna degli alberi che cadono a causa delle intemperie, camminare, muoversi con le proprie gambe, cercare di capire e riconoscere quello che è l'ambiente che mi circonda. E quindi l'ultimo capitolo cerca di ibridare esperienza personale e studio, perché poi c'è anche tutta una parte legata alle cosmovisioni, alle cosmogonie indigene che arrivano dalle altre parti del mondo che io ho conosciuto, che ho avuto modo sia di studiare ma che di incontrare, che hanno cambiato la mia vita, perché parto dal presupposto che l'antropologia per me non è qualcosa di neutrale, ma che mi sono messo in discussione in questi più di 10 anni di lavoro etnografico e l'altro ha cambiato me. L'altro è dentro di me e quindi quell'altro che è dentro di me mi ha portato a vivere in un modo differente. Chiaramente non voglio fare non è un libro che dico alla gente quello che deve fare, cioè ognuno fa quello che gli pare nella vita. Quello che io penso però era un po' raccontarmi, raccontare quello che avevo capito e poi cercare anche di produrre quello che per me possono essere degli spunti, di resistenza quotidiana. In campagna, io lo faccio in campagna e in montagna, ma anche in città, perché poi il libro non è incentrato sulla fuga della città. Il libro è incentrato su una critica, ecco, questo ancora non l'avevamo detto, secondo me è molto importante, una critica alla green economy, allo sviluppo sostenibile, che è uno specchietto per la lode dal mio punto di vista, una critica radicale e profonda al sistema economico in cui siamo tutte quante inseriti e inserite. E quindi cercare di capire come si può assolutamente anche stare in città, però la città va distrutta per così come è ragionata e pensata, va rimodellata, va ripensata completamente e tutto ciò non può prescindere dalla questione appunto del sistema economico in cui siamo inseriti, delle ingiustizie di classe e di tutte queste tematiche. Quindi l'ultimo capitolo, sì, si ritorna a casa, ma non è che racconto come mi faccio la pasta, cerco di raccontare proprio quello che secondo me significa negare l'antropocentrismo nel quotidiano. e capire come le cosmovisioni, secondo me, più interessanti che io ho incontrato possono entrare nella pratica dell'autogestione delle proprie vite.
Benissimo, guarda Andre, più o meno tutte le domande che pensavo le hai toccate. Non so se hai qualcos'altro da aggiungere rispetto a questo libro, che ovviamente si trova in libreria, perché è di Add Editore, non l'avevamo detto, perché magari qualcuno lo vuole andare a cercare. Andrea Stai della Casa Vivente, lo ripeto. Comunque poi ci saranno anche i podcast, quindi se qualcuno se l'è perso e non è riuscito a scrivere, può andarselo poi a risentire. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, Andre.
Ma aggiungo appunto che dobbiamo beccarci dal vivo e
Sì.
noi ci stiamo pure provando personalmente, ma qua incastrare i vari impegni diventa tutto difficile. E poi che c'è un'altra cosa forse simpatica, soprattutto per chi non ascolta Radio Iperico, quindi per le persone che sono molto colonizzate dal nostro sistema di vita, perché per chi ascolta Radio Iperico credo che siano tutte cose ovvie, però che è un piccolo manualetto di resistenza quotidiana, cioè nel senso che a un certo punto faccio proprio un abecedario del cambiamento, partendo dall'autogestione e l'azione diretta fino all'autoproduzione, il non comprare cose col packaging o appunto spegnere i riscaldamenti e mettersi una felpa in più invece che vivere in maglietta nelle case il 25 di dicembre e cose di questo tipo. Robe, ripeto, ovvie e scontate per dei militanti libertari, anarchici, meno scontate perché magari si compra il libro alla Feltrinelli di Cesena e non aveva mai sentito parlare del do it yourself, dell'autoproduzione o della diserzione dai consumi.
Certo, grande. E noi speriamo veramente di averti presto. Adesso ci organizziamo, l'hai detto, ci sarà nel podcast registrato, quindi non potrai sottrarti.
Io ho già delle proposte in realtà di date possibili, perché vado giù nelle Marche, quindi tornando, però poi ci sentiamo magari
Grande, volentieri.
privatamente.
Esatto, quindi speriamo anche di riuscire a brindare presto insomma, a questo rincontro. E intanto ti ringraziamo tanto. Se non so, vuoi dare qualche contatto se qualcuno non so, vuole seguirti? So che fai appunto va varie cose, tra cui hai un canale YouTube. Insomma, se qualcuno interessano queste tematiche, vuole seguirti, come può fare?
Sì, come può fare? Beh, tendenzialmente purtroppo uso i social, ma voi evitate, voi che ascoltate Radio Iperico, quindi non fatevi social e non seguitemi sui social. Su YouTube, sì, su YouTube c'è il mio canale dove carico delle cose, ma sì, insomma, diciamo che la cosa migliore secondo me è leggersi il libro, potete anche rubarvelo per quanto mi riguarda, però leggetevi il libro che è meglio che guardare YouTube, spegniamo gli schermi.
E poi appunto ti aspettiamo in Romagna presto, quindi insomma chi ci ascolta stia così attento ai prossimi eventi.
Dai,
Va bene, ti ringraziamo tanto, Andre.
grazie, ciao a tutti,
Un
ciao ciao.
abbraccio, ciao.
Yeah.
Wow, 11:27, Radio Iperico, ci arriva anche una segnalazione. Domani al capolinea dalle 13 scambio di piantine, ci saranno varie distro, tra cui anche Erf di Forlì, ci viene segnalato proprio in un messaggio. Tra l'altro, parlando di Erf, ricordiamo anche che il libro di Andre, che è stato appena presentato su questi canali, Andrea Staid, è anche in distribuzione su Erf, Equal Rights Forlì, quindi i contatti sono sempre quelli, li trovate nei vari podcast, comunque è facile trovarli. E ovviamente lo trovate anche nella libreria dello spazio libertario Sole Baleno qui a Cesena, per chi fosse proprio estremamente della zona. E che dire, visto che stiamo continuando a parlare di libri, io direi di non interrompere queste vibrazioni positive e di proseguire sui libri. Pagine Ribelli.
Che voglio proporvi oggi è La società degenerata, teoria e pratica anarco-queer, di Alex B. Nautilus Edizioni. Perché dividiamo l'umanità in uomini e donne, anziché considerarci individui unici? Perché incaselliamo le nostre attrazioni erotiche ed emotive in eterosessualità e omosessualità? Da secoli i discorsi della religione, della scienza e delle classi dominanti influenzano, anzi, letteralmente creano le nostre idee sui generi, sulla sessualità e sui ruoli predefiniti che siamo tenuti ad assumere nell'ordine sociale. Queste ideologie, che delimitano i confini della norma, tra virgolette, sono sempre servite a mantenere stabili i privilegi di alcuni individui e gruppi sociali e ad assoggettarne altri, costringendo l'umanità a una condizione inautentica, oppressa e consenziente. Questo libro, uscito nel 2012, è una sintesi storica efficace e perfetta, che ci parla di questioni di genere, sessismi, livelli di oppressione, che hanno visto chiesa, scienza, totalitarismi in fila ad opprimere donne, gay, lesbiche, trans. Per approfondire l'argomento, vi consiglio di dare un'occhiata al blog anarcoqueer.wordpress.com. Qui troverete un sacco di pubblicazioni sull'argomento. Per una rivolta esistenziale contro l'eteronormatività e i ruoli di genere imposti, e in funzione di una lotta diretta alle istituzioni e alle relazioni di potere responsabili della nostra oppressione, è ora di cominciare a interrogarsi. Per chi lo volesse leggere, questo libro lo si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te.
Io cammino per le strade,
ma ho in mente te. Ed ho in mente te ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Penso, e do in mente te.